Guarda, qui c'ho un messaggio di Putin raccolto dall'ANSA e Putin dà un messaggio che sulla creazione dello Stato palestinese, vuoi leggerlo per la risoluzione?
Per la risoluzione del conflitto palestino-israeliano è necessaria l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ricevendo al Cremlino il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani.
Grazie Gesù. Allora Putin sta dicendo, molto pacato lui come leader, no? E dice necessaria l'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente. E praticamente tutti battono quel chiodo. Ci vuole uno Stato palestinese. Stato palestinese nella profezia come si traduce, Angela? Sì.
Le profezie? Non lo so.
7 anni, un patto di 7 anni.
Ah,
Si traduce così.
e quando firmeranno il patto di 7 anni ci sarà un stato palestinese?
E non so se sarà proprio un Stato indipendente, perché Israele è un osso duro, non si convince facilmente. Non completamente a torto, dovrebbero trovare un compromesso, nel senso che dovrebbe diventare un po' come la Finlandia era nell'era sovietica, un po' come la Russia voleva che l'Ucraina fosse neutrale, una cosa così. Non certamente uno Stato con bombe atomiche. Questo Israele non lo permetterà mai, mai, mai e mai. Va bene. Ci vorrebbe dare tutta la libertà del mondo tranne le atomiche. E questo deve essere chiaro. Se Israele gli dicesse: sentite, vediamo l'indipendenza che non gliel'hanno data. Cioè, la propaganda israeliana dice: hanno indipendenza, posso fare quello che voglio. Non è vero. Non è vero, non posso neanche uscire da Gaza. Va bene che gli ebrei non li. Loro vorrebbero uscire, se ci sono migliaia che stanno evacuando da Gaza. Vorrebbero andare in Egitto, confinano con l'Egitto, ma l'Egitto non li fa entrare. Insomma, è ingiustizia sopra ingiustizia. Cioè, le ingiustizie sono da ambo le parti. Noi cosa siamo? Putiniani, ebreoiani o gazaniani? No, noi siamo dalla parte di Dio. Sai che in Italia, prima, sai, se tu non cinguettavi come i pappagalli in base alle televisioni, media, eri un putiniano. Ma non siamo né putiniani, né americaniani, né bideniani, né cretiniani, né niente. Siamo cristiani. E quando una cosa è sbagliata. Guarda, Gesù mi ha dato un piccolo messaggio, c'ho qui degli appunti, anche delle scritture. Va bene, che il Signore mi ha dato su Israele e Gaza. Israele e Gaza visto nelle profezie. Vogliamo guardare
Sì.
Israele e Gaza nelle
Come
profezie?
no?
Cos'è che dice la Bibbia su Gaza? Cosa dice Gaza e Israele? Ma oggi guarderemo anche a Gaza. Cosa dice la Bibbia su Gaza? Perché la Bibbia parla di Gaza. Lo sapevi che parla di Gaza? Ora, l'Occidente è più ricco, c'ha più armamenti, c'ha più media. Occidente, cioè, compreso Israele, no? America, l'Europa. Quindi sulla carta sembrerebbe che l'Occidente è avvantaggiato. E sembra che alla fine l'Occidente la dovrebbe spuntare, c'ha tutti i vantaggi. Guarda come è armato Israele. Guarda quelli di Gaza che non hanno neanche le lacrime per piangere. Però non credo che stavolta sarà così, nonostante l'Occidente sembra avvantaggiato, non credo che sarà così. Cioè, mi ricordo la situazione, per fare un esempio, in India. In India i britannici avevano precisamente questo tipo di controllo che l'America e Israele hanno nel Medio Oriente, più o meno, molto di più. Cioè, nonostante un piccolo uomo di pace chiamato Gandhi ha costretto il potente impero britannico a uscire dall'India. Un piccolo uomo, però con la benedizione di Dio. Quindi, nonostante l'Occidente sia più potente, io credo che alla fine saranno costretti a mollare il loro sfruttamento del mondo intero, come è successo alla Francia riguardo alle nazioni, quelle nazioni, alcune nazioni che le sfruttava e che hanno fatto un colpo di Stato dopo l'altro ultimamente. Questo avverrà, quando avverrà questo? Verrà quando sorgerà dalla Magog Russia il grande politico profetizzato, un uomo politico profetizzato. Vediamo Daniele capitolo 11, il cosiddetto anticristo, un grande politico che sorge e abbasserà la cresta dell'Occidente, di Bruxelles e tutti quelli che gli spacconi, smargiassi di Bruxelles e di America. Quindi tutto indica che c'è un urgente bisogno di un piano di pace nel Medio Oriente, quello che Putin sta dicendo, implementiamo la deliberazione dell'ONU che bisogna creare uno Stato palestinese. Ora le nazioni stanno parlando e bollendo, c'è chi propone, chi minaccia per risolvere la questione israelo-palestinese e naturalmente ciascuno ha la formula magica, tutti la vogliono a modo suo, tutti vogliono fare la salsa, il ragù, la torta, a loro modo la vogliono fare. Allora, cioè, l'ONU, la situazione che rimane all'ONU attualmente, non ne parliamo neanche. Perché? Perché ognuno va per la sua strada, per le sue convenienze, cioè che siano di espansionismo, militarismo, interessi finanziari. Queste sono le lingue del mondo, il mio interesse, quello che conviene a me. Così parla il mondo. Guarda, l'ho trovato in latino, vuoi sentire in latino? Il
Sì, certo.
latino è... Capisci il latino, Angela?
No.
Dice... Mea vita mors tua, divizia mia popertas tua.
E cosa significa?
Cioè,
Cosa vuol dire?
vuol dire vita mia, morte tua, ricchezza mia, povertà tua.
Terribile.
Questa è la lingua del mondo.
Terribile.
La situazione in Israele non può essere rimandata. Questi avvenimenti hanno precipitato tutto. E allora le cose vengono accelerate. Che significa nella tabella di marcia della profezia? Che tutto viene accelerato. Sappiamo che dietro Israele c'è la superpotenza americana, dietro i palestinesi ci sono 1,8 miliardi di musulmani e per giunta spalleggiati da Russia, Cina, Iran e Turchia. Insomma, non c'è dubbio che quello che succede in Ucraina sta per ripetersi in Medio Oriente. Lo sappiamo anche dalla profezia. Preparatevi. Va bene, io ho detto che Israele è un punto di rifugio, però io mi riferivo più che altro alle guerre atomiche. Non ci saranno bombe atomiche in Israele. Non ci saranno.
Hai detto che non ci sarà neanche il marchio in
E ho
Israele.
detto che non ci sarà neanche marchio 666. In quel senso rifugio, cioè sopravvivi, devi stare attento. Ti possono ucciderti. C'è terrorismo, questo può succedere anche in Perù, Ecuador, Sud America, Europa, c'è crimine da tutte le
Ah,
parti. Va bene,
sì.
però l'Europa si beccherà qualche bomba atomica, di sicuro. Nazioni mediterranee anche. Quindi in questo senso Israele è più sicuro.
E ha detto che
Ma non
questi.
è che può andare a dormire. Deve andare lì a tenere i binocoli puntati come fa Dora, si prepara il cibo, è pronto ad andare in cantina, Dio la benedica, il Signore è con loro, fanno la loro parte.
Hai detto che profeticamente questi avvenimenti, questa nuova guerra ha precipitato tutto. In che senso? Può avvenire presto il patto di 7 anni?
È esattamente questo che sto dicendo, bravissima. Ha precipitato, diciamo, un'accelerazione nella tabella di marcia, è tempo della fine, viene il patto dei 7 anni. Perché dopo di questa catastrofe, che Gaza non esiste più, Hamas non esiste più, quindi i palestinesi diranno qua abbiamo perso tutto e peggio ancora diventerà. E Hezbollah non possono muoversi, almeno fino adesso, perché c'è la porta aerea americana con la pistola puntata su di loro. Se vi muovete, facciamo decollare i nostri F-35, sono aerei invisibili, stealth, che volano che neanche li vedi. Va bene, la Russia non c'è niente da paragonare a questo, non adesso che diciamo se la sta, l'America la tiene buona, la tiene impegnata la Russia in Ucraina, non può barcamenarsi troppo la Russia. La Cina non vuole, quindi l'America fa il bello e il cattivo tempo, per adesso.
E poi c'è Putin che sta proponendo uno Stato palestinese, questo come va con le profezie?
E va che qualcosa succederà, non so se sarà stato palestinese come lo vuole Hamas, come lo vogliono i palestinesi, cioè totale indipendenza, questo credo che non l'avranno mai, e però dovranno scendere a compromessi.
Sì, però venendo da parte di Putin, Magog, è forte questo?
Ma no, Putin sta solo dicendo applichiamo la risoluzione dell'ONU, non è un'idea sua, è dell'ONU. L'ONU ha deliberato che ci vuole il secondo Stato lì, Stato palestinese. La Israele dice no, perché tutta Israele, tutto Gaza, tutto appartiene a noi, in base alle promesse che Dio diede ad Abramo. D'accordo! E tu vedi, se tu segui le... ho dato un'occhiata a qualche messaggio su internet, e molti politici dicono, cioè politici occidentali, anche ebraici, e gli evangelici dicono, ma insomma, Israele, Dio gli ha dato la terra, la Palestina e Israele appartengono agli ebrei. Sì e no, perché sì, perché no? Sì, perché gliel'ha promesso, ad Abramo gli ha promesso una terra che andava da fiume a fiume. Quali erano i fiumi? Il Nilo fino all'Eufrate. Lì ci sono arrivati lì, però solamente per poco tempo, quando c'era un re giusto, il re Davide, che lui non conosceva sconfitta, perché aveva la benedizione di Dio. E manteneva Israele in riga a lodare Dio, e Dio lo benediceva e vinceva contro Golia, ha vinto contro l'Egitto, contro la Siria, contro tutti. Chiunque si avvicinava era un uomo morto, perché aveva la benedizione di Dio. Ma quindi è vero che dicono che in base alla promessa ad Abramo la Palestina e la terra di Israele appartiene agli israeliani, sì, ma è anche vero che Israele l'ha perso. Perché? Perché si è data l'idolatria, perché si è messa a seguire il diavolo, ha seguito l'esempio di Adamo ed Eva, mangiavano il frutto proibito, adoravano idoli, hanno dimenticato il loro Dio, e allora ogni profeta che Dio ha mandato è stato una maledizione. Ha detto, se voi non vi pentite, e non ci sono mai pentiti, tranne qualche sporadicamente, un pochino qui, un pochino là, ma il 99% no. E dicendo, se non vi pentite, io vi distruggerò, i vostri figli saranno eunuchi, le vostre mogli saranno prostitute, e voi sarete uccisi. Si è avverato. E arriva, non solo uscite dall'Egitto, poi la Siria, Babilonia, Medio Persia, la Grecia, Roma, e adesso l'Anticristo. Israele va da disgrazia in disgrazia, maledizione in maledizione, perché si rifiuta di sottomettersi col cuore a Dio. E Gesù ha detto, l'ultima scrittura, Matteo 23, gli ha detto ai giudei, gli ha detto, non mi vedrete più fino a quando non direte benedetto chi viene nel nome del Signore. Ha detto, ah sì, l'hanno preso, l'hanno fatto crocifiggere, e sono ancora di aspettare un Messia che è già venuto 2000 anni fa. Guarda, leggiamo nelle profezie che Israele e l'America sono chiamati il re del sud, e questo è Israele, il re del sud, e il re del nord sarebbe l'anticristo, Magog, la Russia, l'Europa, gli islamici. E vedete, controllate, Daniele 11, 21 a 45, c'è il re del sud e il re del nord. Allora, questi due re stanno affilando le armi preparandosi per quello che tutti sanno sta venendo. Dei fratelli siciliani ci scrivono com'è la situazione qua. Qui ci hanno detto che qui aerei americani scorrazzano avanti e indietro. E sì, perché in Sicilia c'è il lato sud della NATO, una base americana, ed è un posto che si chiama Sigonella, credo, alle basi dell'Etna. E questi aerei scorrazzano dappertutto. Se scoppia una guerra grande in... Stavo dicendo stamattina, stavo parlando con mia moglie, ed ora stavo parlando davanti a una tazza di tè prima del programma, e dicevo, se scoppia una guerra seria in Medio Oriente, scoppierà, la Sicilia ci va di mezzo sicuramente, perché la Sicilia è la più grande base americana al di fuori di Israele. E a chi è che la Russia tirerà? Tirerà Sigonella, tirerà Catania, tirerà la Sicilia. Per questo che io non sono andato in Sicilia, nonostante ho i miei antenati lì. E lì sono molto pecore, i siciliani, e pecorelle da tutte le parti. Ci sono anche capre. E lì, caro mio, Sicilia, i miei fratelli mi hanno anche scritto, ma Sicilia è uno dei posti più belli del mondo, come le Canarie, però... E la prostituta America è andata lì a contaminarla con i suoi armamenti ed è diventato un posto pericolosissimo. Ok, io vi ho avvertiti.
Man.
Io credo che l'attacco di Hamas è stato permesso da Israele e probabilmente siamo alla CIA. Sulla falsa riga della messa in scena, come ho già detto settimana scorsa, delle torri gemelle e prima ancora quelle di Pearl Harbor, cioè tutta la messa in scena per dare la colpa false flag, una bandiera falsa, per incastrare il nemico. Quindi si fa attaccare dal nemico per dire mi ha attaccato, allora distruggiamolo. Ora le guerre si fanno secondariamente con le armi, ma si fanno primariamente, ultimamente, con le bugie, gli inganni, accusare l'avversario dei propri crimini, commettere un crimine e prima di commetterlo organizzare come incastrare l'altro per fare sì che la colpa ricada su di lui. Ormai la cosa è alchimia politica, basica scienza militare. Le guerre oggi si fanno così.
Infatti guardi la notizia in TV, su internet, e non si capisce niente, perché tutti sembrano ad avere ragione, ognuno presenta la sua parte e mostrano bambini vittime, dicono sono bambini israeliani, guarda cosa hanno fatto ai bambini in Israele, e poi subito lo stesso video hanno cambiato dicendo no, questi sono bimbi palestinesi, non sono israeliani. È incredibile, non sai più chi ha ragione e chi ha torto, non si capisce niente.
No, ti dirò di più. A chiunque ascolti, sono così scientificamente preparati nelle loro falsità. Tu accendi la televisione, lì c'è la signorina, buonasera, c'è la signorina elegante con i tacchi di mezzo metro, la minigonna che è più corta della mutande, perché no, siccome non hanno verità da darti, ti distraggono. Cioè, oggi la moda, non delle donne cristiane, ma delle altre, è la prostituzione. Se tu vuoi visitare la moda, a te vuoi vedere come si veste una prostituta e cerca di imitarla, quella è la moda di oggi. Va bene? E così, tu chiunque ascolti in televisione, se li ascolti più di 10 secondi, hanno ragione loro.
Sì.
Perché è una scienza.
Sì.
La bugia è diventata una scienza. Amazing. Scienze politiche, scienze di falsità, scienze di... ingannare. E quando io ho visto qualche video lì, che c'era qualche persona che parla bene, e non appena questo comincia a mettere insieme un discorso che ha senso, gli saltano addosso, la infangano, lo demonizzano, attaccano la persona, non l'ambasciata, l'ambasciatore. L'ambasciatore non porta pena. No, qui tutti addosso. È così che non fanno capire niente a nessuno. Cioè, un cretino che ti interrompe mentre parli e tu, se tu non stai attento, gli reagisci sullo stesso tono, i cretini diventano due. Ci sono degli imbecilli travestiti da giornalisti, travestiti ma in un modo professionale, sembrano veramente giornalisti, invece sono degli imbecilli. Non capiscono niente. Non conoscono la storia. Non sanno. Sono lì come avvoltoi del diavolo. Stanno in silenzio e ti guardano con un occhio assatanato. Appena sbagli qualche virgola, oh, apriti il cielo. Fanno una montagna di uno sbaglio, magari invece di dire Roma è detto Toma.
Sì. Oh,
allora, guarda, è una gara farsi le scarpe a vicenda praticamente. E gli innocenti che moriranno sono pedine necessarie da sacrificare per una grande vittoria ideologica più grande. Lasciali morire. Mussolini diceva: ho bisogno di almeno 3.000 morti sulla frontiera francese, così da mettere sul tavolo delle trattative. Io potrò dire: 3.000 eroici italiani hanno versato il sangue. Invece ha tutto un calcolo suo a tavolino il signor Mussolini. Stalin era uguale, anzi Stalin peggio. Guarda, abbiamo ricevuto una lettera, Angelina, vero, da parte di Giovanna?
Sì.
Giovanna è una sorellina dolce che vuoi andare lì dalla sua lettera, cosa che ci scrive,
sì,
Giovanna?
Sì, la leggo, sì. Dice: benedizioni, fratelli.
Dio ti benedica te, Giovanna.
Vi seguo e mi sono fatta una domanda. Ma le profezie su Gaza degli ultimi tempi, a quali profezie ci dobbiamo soffermare e meditare, che non sono ancora avvenute? Perché su Gaza ce ne sono tante di scritture. Quindi, quali sono le profezie che ancora non si sono avverate su Gaza? Grazie per l'attenzione, preghiamo. Io non mi sento in questo momento di appoggiare, come fanno in molti, gli ebrei. Trovo ingiuste molte scelte e molte azioni. Trovo ingiustizie e terrorismo da entrambe le parti. E chiedo a Dio giustizia e protezione per tutti gli innocenti. Solo a voi ho sentito parlare correttamente, e pochi altri. Pur conoscendo quale sarà la conclusione al di là delle gesta delle persone, perché Dio porterà a compimento il suo progetto senza mai cambiare, perché è fedele e giusto. Dio vi benedica, fratelli, mi aspetto attacchi anche in Italia, perché abbiamo troppi musulmani senza controllo. Preghiamo. Amen, grazie
Gloria,
Giovanna.
Signore. Gloria, grazie Giovanna. Sì, sì, vengono tempi oscuri, eh? Vengono tempi oscuri, pregate disperatamente qual è il vostro posto, rimanete lì o andate lì e lì organizzatevi, come ha fatto Dora che ha messo cibo in casa. Guarda, cara Giovanna, cara sorella, amata da Gesù, io credo che quello che tu dici sia giusto. È giusto come tu vedi l'attuale situazione, perché abbiamo lo Spirito Santo, fratelli, non è che possiamo vederla troppo diversamente. Perché quando a noi non ci interessa fare il nostro interesse, ma quello di Dio, alla fine la vedremo allo stesso modo. Quindi vale la pena di andare alle Scritture. Andiamo al messaggio profetico di Dio. E non solo su Gaza, io allargherei anche su Israele. Che succederà? Cosa dice Dio su Israele e Gaza nelle profezie? Approfondiamo, Angelina.
Sì, sì.
Ok, oggi approfondiremo su Gaza.
Sì, perché la verità la troviamo nella Bibbia, non in TV.
Esatto, e sapete che Gaza è nella Bibbia. Allora, io comincerei, andiamo a vedere profezie, cosa dice Dio su Gaza e cosa dice Dio su Israele. Cominciamo da Israele, però.
Ok.
Allora, le profezie al riguardo, va bene, sono troppe. Appunto su Gaza e su Israele. E il nostro tempo è misurato. Prendiamone qualcuna, magari una delle più antiche, cominciamo dall'inizio lì più o meno. Andiamo al profeta Amos, Angelina.
Amos.
Sì. Io nei miei appunti lì ho messo delle scritture, ce le hai?
Sì.
Allora, aiuto. Vai da Amos, il capitolo 2. Ci sei?
Sì.
Attacca lì, guarda.
Amos, capitolo 2. Verso 4.
Sì, 4, il concetto è arriva fino al 13, ma attacchiamo dal 4.
Così parla il Signore. per tre misfatti di Giuda, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno disprezzato la legge del Signore e non hanno osservato i suoi precetti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei,
ecco,
dietro i quali erano già andati i loro padri. Amos 2, verso 4.
Ecco, capito qua cosa dice? Sta parlando di Israele. Infatti ancora oggi l'Israele persiste nel rigettare la parola di Dio e il suo Messia, che noi cristiani sappiamo è Gesù Cristo. Gli ebrei non lo sanno, perché non lo vogliono sapere. E quindi si lasciano sviare, guidare dai loro idoli. Attualmente quali sono gli idoli dell'America? Idoli americani di denaro, benessere, idoli di materialismo, perversioni sessuali, e ricercano idoli di politica, di potere, altro che Israele osannata dalle chiese evangeliche. Guardate, fratelli evangelici, che siete fuori binario, c'è poco da osannare in Israele. Sì, lo so, è vero che si convertirà, si pentirà, ma adesso è completamente fuori binario spiritualmente parlando. Continua Amos, verso 5. Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i palazzi di Gerusalemme. Uè, qui siamo all'anno 787 avanti Cristo. Qui siamo all'ottavo secolo prima di Gesù. E Dio già diceva attraverso Amos che avrebbe mandato un fuoco a divorare i palazzi. Allora, come sappiamo, sappiamo benissimo che questa profezia fu adempita dalla Siria. Chi adempì questa profezia, questa maledizione contro Israele? La Siria. E questo contro Israele. E poi contro Giuda fu, se sappiamo, la Babilonia nel VI secolo, no? Avanti Cristo, quindi alcuni secoli più tardi. Cioè, la Siria adempì questa profezia del fuoco di Dio contro Israele, va bene, e però contro Giuda, che poi, cioè, erano due regni separati, no? Contro Giuda fu adempita dalle distruzioni che furono portate contro Giuda da Babilonia, Medo-Persia e la Grecia. Ci siamo, quindi la Siria è quella che deportò le 10 tribù,
sì,
e rimasero solamente due, Giuda e Beniamino. Poi Beniamino fu assorbita da Giuda, e per questo che gli ebrei poi si chiamavano giudei, perché l'unica tribù rimasta era Giuda. Ascolta Israele? No, Israele non ascolta. E alla fine, non avendo neanche Gerusalemme ascoltato la parola di Gesù più tardi, fu totalmente distrutta, sappiamo, dalle legioni romane, e lo rimase per i successivi 2000 anni. Ma questa è storia, ormai sono profezie passate.
Quindi quando Israele fa la guerra con la scusa, ma Dio ha dato a noi, agli ebrei, questa terra, è scritto nel nostro libro sacro. Dimenticano che nello stesso libro sacro, il loro libro, è scritto che Dio anche toglie la terra per via dei loro peccati. Quindi
esatto,
non è più la loro.
Quando gli ebrei dicono a quelli di Gaza, la terra ce l'ha data a noi Dio attraverso Abramo, dimenticano che la terra Dio gliela tolta attraverso Amos e tutti gli altri profeti che hanno seguito.
Giusto.
E allora sono dimenticanze di convenienza che i nostri amati futuri fratelli ebraici, ebrei, dimenticano.
Mm-hmm.
Guarda, torniamo ad Amos. Guarda, se puoi leggere 6 e 7, per favore.
Amos 2, 6. Così parla il Signore. Per tre misfatti di Israele, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali, perché desiderano veder la polvere della terra sulla testa degli indifesi, violano il diritto degli uomini, e figlio e padre vanno dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome. Amos 2, 6 e 7.
Capito? Vendono il giusto per denaro, il povero lo vendono per un paio di sandali. È il sistema bancario di oggi. Se a te ti manca una rata, ti tolgono la casa. Ma c'ho bambini, ma devo andare sotto un ponte. Uè, mica noi siamo un ente di beneficenza, eh? ci dovevi pensare prima, arrivederci, e vai sotto un ponte. Il papà si suicida, la moglie si prostituisce, ci sono casi anche così, perché le banche mica possono perdere una rata. Questi indemoniati, assatanati, vampiri coi denti insanguinati che gli spuntano dalla bocca. E il Signore davanti a questo distrusse Israele e davanti a questo distruggerà tutto il mondo. C'è un sacco di chiacchiericcio nella propaganda di oggi, che è la terra di Israele, degli israeliani, eccetera. Calma, andiamo alla Bibbia e vediamo veramente come stanno le cose. Noi vediamo che nell'Israele di oggi, l'Israele che ha abbracciato le peggiori e le stesse perversioni sessuali della sua patrocinatrice, la babilonica America. Verso 8.
Si stendono accanto a ogni altare su vestiti presi in pegno, e nella casa del loro Dio bevono il vino di chi viene multato. Eppure io ho distrutto davanti a loro l'Amoreo, la cui statura era come l'altezza dei cedri, e che era forte come le querce. Io ho distrutto il suo frutto in alto e le sue radici in basso. Eppure io vi ho condotti fuori dal paese d'Egitto e vi ho guidati per 40 anni nel deserto per darvi il paese dell'Amoreo. Ho suscitato dei profeti tra di voi, tra i vostri figli, e dei nazirei tra i vostri giovani. Non è forse così, o figli di Israele, dice il Signore. Ma voi avete dato da bere del vino ai nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetizzare. Ecco, io vi schiaccerò come un carro carico di covoni schiaccia la terra. Verso 8, Amos 2.
Wow, grazie Signore. Amos 2, verso 8 fino al 13, no?
Sì, ho letto solo 8 adesso.
Ha letto solo 8?
No, fino a 13, giusto, hai ragione. Corretto.
Sì. Io credevo che il vecchiotto rimbambito ero io.
No, allora. non sei vecchiotto.
Solo rimbambito?
Neanche rimbambito. Vedi che sei sveglio? Vedi.
Ogni tanto mi sveglio, cosa vuoi fare? Gloria, gloria al Signore. Guarda, le profezie parlano così chiaro, no? La terra... non è, era di Israele, e poi Israele l'ha persa. E perché Dio li ha riportati lì nel 1948? Perché in vista della futura conversione, ma c'è ancora strada da fare. Nel frattempo stanno facendo un disastro questi ebrei, un disastro. Allora, lo spirito ribelle e idolatro dell'Israele, di cui Amos e tutti i profeti parlavano, continua ancora oggi. Israele disprezza la parola di Dio, che Dio dà loro oggi attraverso il Vangelo. E naturalmente Israele cammina a braccetto con la Chiesa cristiana. La Chiesa cristiana, diciamo, è un disastro quasi totale. Protestante, cattolica, anche loro sono lì a... con le loro banche, con le loro idolatrie, del fare niente, adorano gli idoli del mondo, servono il mondo più di Dio. Dove sono i leviti, dove sono i missionari, dove sono gli evangelisti che vanno, non gli alla chiesa evangelica, ma gli evangelisti che vanno a evangelizzare, dove sono i morti e stramorti nelle tante chiese che sono diventate come Sardis? Gloria al Signore. Guarda, c'ho qui due notizie, vogliamo andare lì?
Sì.
Due notizie, c'è un giornale che si chiama Asia News, cos'è che dice?
Asia News, legge anti-evangelizzazione alla Knesset viola libertà di coscienza.
Wow, quindi c'è una legge alla Knesset, sarebbe il Parlamento israeliano, che proibisce l'evangelizzazione. Vedi che capre, questi ebrei sono capri come sono sempre stati dai tempi di Gesù in avanti. Va bene, io gli voglio bene agli ebrei, quando li ho incontrati li ho sempre evangelizzati, ha dato l'amore di Gesù, ma loro niente, loro mettono Mosè davanti a Dio, un po' come i cattolici mettono Madonna davanti a Gesù, cioè i protestanti mettono i loro predicatori davanti alla Bibbia. Cioè la Chiesa oggi al 99% è un disastro. adesso hanno fatto una legge in Israele che è proibito evangelizzare. Cos'è che dice il giornale? Due deputati?
Due deputati della destra religiosa hanno proposto una norma che criminalizza ogni forma di annuncio di Gesù, carcere da 1 a 2 anni. Beh, questo è di quest'anno, questa notizia.
Caro mio.
Non so se la legge è passata, questo non sono sicura.
Un altro giornale, la bussola, la nuova bussola quotidiana, che per Dio se serve una bussola.
Dice, Israele radicalizzato, proposta legge anticristiana.
Non solo la riforma?
Non solo la riforma della giustizia per farla dipendere dalla politica, ora anche una proposta di legge che blocca la libertà religiosa in Israele.
Quindi praticamente non puoi più evangelizzare.
Sì, sì.
Se passa sta legge. Adesso vedremo se passa, se non passa. Comunque noi i veri cristiani, questo qui, insomma, non è che ci interessa molto. Noi andiamo avanti a evangelizzare con saggezza. Gesù ha detto, guardatevi dagli uomini. Vi metteranno nelle mani dei governatori, lo Spirito Santo parlerà attraverso di voi. E vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate astuti come serpenti, dolci come colombe. Il cristiano trova sempre il modo di poter evangelizzare o di farsi martirizzare, dipende dalla situazione. Ma il cristiano vero non si ferma mai. Guai! Giuda si può fermare, noi no! Anania e Safira, loro si fermano, noi no! Tutti gridano crocifiggilo, noi no! Per grazia di Dio! Vedi come predichiamo bene?
Ah.
Razzoleremo altrettanto bene? Sai cosa vuol dire razzoleremo? Ci comporteremo.
Ah. Vedo Dio ci aiuti.
Occhi, due punti di domanda.
Speriamo.
Cos'è che stiamo facendo? Stiamo razzolando.
Però queste due notizie mostrano la condizione di Israele di oggi ed è per questo che Dio non li benedice.
Amen, amen. Cioè, quindi Israele, vedi, basta leggere i giornali, Israele si chiude sempre al Vangelo. Ti ricordi quando hanno lapidato i discepoli, perseguitavano gli apostoli, li uccidevano? È lo stesso. Non uccidono i cristiani in Israele perché adesso non è politicamente corretto. Per tutti i soldi che le chiese evangeliche gli danno. Chiese evangeliche credono che loro sono il popolo di Dio. I papi, i poveracci, hanno chiamato gli ebrei i nostri fratelli maggiori. Ma siete impazziti?
Maggiori?
Ma non sono neanche fratelli.
No.
Come fai a essere fratello se non sei in Cristo?
È vero.
Branco di pacciamame siete. Forse la pacciamama è tua sorella. Quelli lì sono pecore da evangelizzare o capre da evitare, gli ebrei. L'hanno capito anche gli islamici che non sono pecore. Guarda, però lo possono diventare in Gesù. Guarda, qui c'è il profeta, cioè che stiamo leggendo Amos, e sta parlando adesso dei peccati di Gaza. Vogliamo andare a Gaza?
Ah, sì.
Oh,
quindi fino a qui è stato l'Israele.
Israele.
Mm-hmm.
E ho preferito attaccare con Israele, perché se attaccavo con i peccati di Gaza, dice, oh, questo qui è filo americano, filo ebraico. No, non sono filo ebraico, no. Sono filo verità, sono filo affilato, la nostra strada è il filo ben affilato dalla verità. Non siamo qua, Gesù non è venuto qui per innalzare un ebraismo, una Madonna, dei santi, Gesù mica è venuto qua per innalzare loro. Branco di imbranati, vogliamo svegliarci? Gesù è venuto per innalzare la verità, dare la salvezza, aprire il regno di Dio, non per innalzare un santo, per diventare un bamboccio col ciucciotto in bocca in mano alla mamma. No, quella non è la vera immagine. La vera Maria è quella della Bibbia. Atti capitolo 1, inginocchiata che pregava allo Spirito Santo, a Dio, ma non è che loro pregavano a lei. Quindi attenzione che ci sono due Marie, mica... Non tutti hanno capito che le Marie sono due, una vera e una falsa. Secondo Corinzi 11:14, Satana si traveste di angelo di luce. Ma la vera Maria è in gamba, quella della Bibbia, una grande santa, inferiore a Giovanni Battista, ha detto Gesù. Ci siamo?
Sì, amen.
Il profeta di Dio parla dei peccati di Gaza. Andiamo ai peccati di Gaza?
Sì, è quello che Giovanna stava chiedendo. Cosa profetizza la Bibbia riguardo a Gaza?
Ok, andiamo alle profezie su Gaza. Allora, addrizzate le orecchie per cortesia, perché oggi è difficile oggi trovare la verità in giro per il mondo, specialmente su internet, che è un caos. Amos 1, 6 a 8, così parla il Signore.
Così parla il Signore. Per tre misfatti di Gaza, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza.
Quindi, capito, quattro peccati, quattro misfatti di Israele e quattro misfatti di Gaza. Ah, stesso livello.
Nella stessa barca.
La stessa barca che affonda.
Perché hanno deportato intere popolazioni per metterle in mano a Edom. Io manderò dentro le mura di Gaza un fuoco che ne divorerà i palazzi.
Capito? Lo stesso degli ebrei, lo stesso di Israele. Palazzi divorati di Gaza come quelli di Israele. Attenzione, il Signore mette il suo popolo allo stesso livello dei pagani di Gaza. Non mi venite a raccontare, fratelli evangelici, queste sciocchezze, che loro sono il popolo di Dio. Non lo sono. Lo saranno quando si pentono, quando si battezzano nello Spirito Santo, quando ricevono Cristo nel cuore. E allora possiamo, non è che diventano popolo di Dio, questo mai. Entreranno a far parte del corpo di Cristo, perché il popolo di Dio ormai è secondario, primario è Gesù Cristo, il Salvatore, il suo corpo, il regno di Dio. Vogliamo svegliarci nel nome di Gesù? O vogliamo andare avanti a giocherellare come gli stupidelli cattolici, protestanti, testimoni di Geova, mormoni? Oh, ma la vogliamo smettere questa cretinaggine? Non ci sono nella Bibbia mormoni, testimoni di Geova, cattolici, protestanti. Non esistono. Avanti, Angela, dove sei arrivata?
Amos 1, verso 7. Io manderò dentro le mura di Gaza un fuoco che ne divorerà i palazzi. Annienterò ogni abitante di Asdod e colui che tiene lo scettro ad Escalon. Rivolgerò la mano contro Ekron e il resto dei Filistei perirà, dice Dio il Signore. Amos 1, 6 a 8.
Quindi i Filistei sarebbero come, diciamo, i palestinesi di oggi, no? Sarebbe come gli islamici, quelli sono i filistei della Bibbia.
Perché li chiama filistei?
Perché non sono Israele. Erano filistei. A quei tempi i filistei, dove abita adesso Gaza, dove ci sono i palestinesi oggi, quella era la terra dei filistei. Erano lì, Golia, ah. Il gigante Golia, e veniva da lì. Ah. Le battaglie di re Saul, di Davide, contro, ecco, i filistei, venivano da lì. Oggi si chiamano palestinesi.
Cioè i filistei erano in quella terra prima che Israele uscisse dall'Egitto per andare alla terra promessa?
Beh, non sono annoverati nelle sette nazioni che Gesù è sconfisse. Gli Amorei, i Gebusei, i Cananei.
Ah, ok.
I filistei è un nome che troviamo dopo nella Bibbia. Magari c'era registrato anche prima, però non sono annoverati nelle sette nazioni che Gesù debellò. Mm-hmm. Ci siamo fino,
sì,
lì?
Sì.
Allora, hai letto?
Sì, ho letto Amos 1 da 6 a 8.
Ecco, perfetto.
Qui vediamo la punizione di Gaza, che praticamente è la stessa come la punizione di Israele, quindi entrambe le nazioni vengono punite.
Sullo stesso livello.
Stesso livello.
È come dire oggi Israele non è meglio dei palestinesi. Uh-huh. È lo stesso livello, perché la nazione ebraica, che è cosa che molti papi non hanno capito, molti fratelli evangelici non hanno capito, la nazione ebraica oggi è una nazione pagana. Ah, il fratello Giuseppe! E la Bibbia dice che si convertiranno. Non ci sono convertiti. Attenzione, passato remoto, passato trapassato, morto, seppellito, e il futuro. Tra il passato remoto e il futuro c'è di mezzo Cristo. Devono passare per la porta stretta e angusta e fare il nuovo battesimo, che oggi si chiama battesimo dello Spirito Santo. L'acqua puoi metterne quanto te ne pare, rimane lo stesso, poi tranquillo, non c'è problema, puoi avere l'acqua. Ma quello che serve lo Spirito Santo è Gesù, è il Salvatore. Amen?
Amen. Amen.
Insomma, Questo mostra che Dio mette sullo stesso livello qui quelli di Gaza e gli Israele. Stesso livello! Brucerà i palazzi di qua e brucerà i palazzi di là. La distruzione che adesso Israele porta a Gaza, gli israeliani non lo capiscono, che arriverà l'Anticristo e farà lo stesso con loro. Perché? Perché l'Anticristo è così furbo? È così potente? No, perché la mano è il bastone di Dio per punire un popolo che si è dimenticato di lui. Se tu vai a Ezechiele 39, che parla di Armageddon, dice: e i popoli del mondo sapranno che il Signore ha punito Israele per via dei suoi peccati. Cosa sta parlando? Sta parlando di Gog, dell'Anticristo. Gog, Ezechiele 38 all'inizio, Gog che arriva in Israele, lo conquista, e poi c'è Armageddon, e poi l'Anticristo verrà distrutto, ma non prima di avere bastonato Israele. Perché sono 2000 anni che Israele viene bastonato, anzi, 3000 anni, a partire dai giorni quando di Salomone. Da Salomone in poi, con poche eccezioni, Giosafat, Asa e così, è sempre stato punito dalle nazioni secolari. Dio ha usato Assiria per punire Israele, ha usato Babilonia per punire Israele e Roma, e ha usato la Chiesa Cattolica che li perseguitavano, e ha usato nazioni varie per perseguitarli, e Hitler, e i comunisti, e adesso gli islamici. Perché? Perché Israele perseguita Gesù, non permette l'evangelizzazione. Abbiamo parlato la settimana scorsa che tu cammini per le strade a Gerusalemme e ti sputano in faccia perché sei cristiano. Ti ricordi quella notizia la settimana scorsa?
Sì.
A Israele tu cammini in giro come cristiano, passano questi vestiti di nero, come sepolcri non imbiancati, anneriti, e ti sputano addosso. Perché? Perché sei cristiano. Ecco perché Israele è sotto maledizione, non benedizione. Ecco perché sono 3000 anni che Dio bastona Israele. E quando è arrivato il figlio, Gesù l'hanno crocifisso, l'hanno portato davanti a Pilato, dice: per cortesia ti preghiamo nel nome di Cesare, crocificilo. E Pilato è imbranato, che fa compromesso, lo crocifigge sul serio. Sai che è successo a Ponzio Pilato? È stato esiliato, cercava di salvare la sua reputazione politica, e crocifisso Gesù. È finito, esiliato in Svizzera ed è morto là. Quindi ha perso quello che cercava di salvare. Combattete per la verità, combattete per quello che è vero, combattete per Gesù. E nel nome di Gesù Cristo Dio vi benedirà, sia pure nella vita, sia pure nella morte. Il Signore vi benedirà. Non ci si arrende in guerra, specialmente la guerra di Gesù, la guerra spirituale.
Amen. Amen. Grazie, Signore.
Grazie,
Gesù.
Signore.
Amen.
Poi sappiamo che, naturalmente sappiamo che i cristiani sono perseguitati, non solo che gli ebrei li sputano in faccia. Adesso ho parlato di quello perché riguarda gli ebrei. I cristiani sono perseguitati da tutti, anche dai musulmani, dai comunisti, in Cina. Sono perseguitati dal Vaticano. Tu mica puoi andare al Vaticano a predicare il Vangelo. Io ero a Roma, andavo lì proprio a San Pietro a distribuire volantini, e non è che potevo perché era proibito. Allora di nascosto, dietro le colonne, sono colonne grandi, mamma mia, un metro e mezzo di circonferenza, di diametro, mi nascondevo dietro e davo volantini ai turisti perché era proibito. Il Vaticano è un mausoleo pieno di beccamorti che non ti fanno neanche distribuire volantine sul Vangelo. Insomma, entrambe le nazioni sì, vengono punite, Gaza e Israele, certo. E anche la Chiesa cristiana viene punita, attenzione. Se sgarriamo, guarda Apocalisse capitolo 2 e 3, ci sono chiese che il Signore li vomita fuori. Il Signore non ci sono favoritismi con Dio. Non c'è supergrazia come i falsi profeti evangelici, predicatori, non dico le pecorelle sedute che non capiscono, ma i predicatori imbroglioni che predicano la supergrazia. Non c'è supergrazia, non c'è favoritismo. La parola ci dice che alla fine gli ebrei di oggi si pentiranno. Verrà loro concesso di far parte del corpo di Cristo. lo vediamo Zaccaria 12:10, Apocalisse 11, 13 a 15, cosa dicono queste scritture? Ti indicano precisamente quando, dove, come, va bene, Israele si converte e diventa cristiana. Zaccaria 12:10, Apocalisse 11, 13 a 15, magari lo leggiamo più avanti. Naturalmente, diciamo, questo sarà insieme a chiunque altro che si pente e converte. E siano questi abitanti di Gaza, della Palestina, siano questi musulmani, ebrei, buddisti, indù, testimoni di Geova, eccetera, cristiani nominali. Chiunque si converti a Gesù viene salvato. Perché? Perché Dio ama tutti. Dio, Gesù, è il salvatore del cristiano e del non cristiano. È il salvatore dell'ebreo e così come lo è dell'indù. Gesù è il salvatore di tutti. Chiunque va a Lui, a se non gli interessa se sei un cristiano nominale, un cristiano falso o un musulmano, salva tutti e due se si pentono. Comunque nel mondo gli unici ad avere un salvatore onnipresente siamo noi, i cristiani veri. Un salvatore che salva tutti che si pentono e che vengono a Lui di qualsiasi cultura o religione. Certe religioni, sai cosa fanno? Lapidano le prostitute. Gesù cosa fa? Le perdona se si pentono. Certe religioni pregano per la morte dei loro nemici. Cosa fa Gesù? Offre loro la conversione tramite il suo amore e perdono se solo lo accettano. Gesù non è religione, è tutt'altra cosa. La soluzione del mondo è di rispondere all'odio, alla violenza, alla guerra, con altro odio, altra violenza, altra guerra, che come tutti sappiamo sono solo i semi degli stessi mali che cresceranno di nuovo. Ma Gesù risponde a chi è ricettivo, risponde e gli dà il suo amore, il suo perdono, la sua amicizia. Quindi, anche se gli ebrei senza Cristo vincessero contro tutti gli islamici, e poi hanno vinto tutti gli islamici, che non succederà mai, e solo Gesù li potrà vincere tutti, e poi se gli ebrei vincessero tutti gli islamici, 9 milioni di ebrei in Israele vincessero contro 1.800.000.000 di islamici, e poi? Il resto del mondo continuerebbe ad odiare gli ebrei. E se gli islamici invece vincessero contro Israele e contro l'America, rimarrebbe sempre la maggior parte del mondo che non vuole l'Islam. Non vuole l'Islam e tutte le donne non islamiche non credo che vorrebbero abbracciare il modo in cui loro trattano le loro donne. Chiedete e vedrete. Chiedere per credere. Chiedete alle donne cosa pensano, se vogliono l'Islam. Giusto?
Sì, sai come ha detto Giovanna nella sua lettera che la maggioranza delle chiese pregano e sostengono Israele. E questo perché anche i cristiani, non so perché, vedono loro nella Bibbia, interpretano dalla Bibbia che gli ebrei ancora sono un popolo eletto. Ed è per questo che sono tutti lì a sostenere Israele.
Guarda, perché leggono la Bibbia in un modo strabico. Sai cos'è uno strabico? Uno c'ha il giornale davanti e c'ha gli occhi che puntano a destra per leggere il giornale di qua. Uno che c'ha gli occhi storti. Troppi religiosi sono strabici. Leggono la Bibbia all'incontrario, cioè in un modo distorto. Leggono solamente le promesse di Israele. Ma vuoi leggere quello che Dio veramente ha detto su Israele? Ha detto: voi non siete più il mio popolo. Osea capitolo 1. Gli è nato un figlio e chiamalo Lo Ammi. Cosa vuol dire? Che tu non sei più il mio popolo. Matteo 21 dice: il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un popolo che porti i frutti, il popolo cristiano. Svegliatevi, fratelli evangelici. Smettetela di idolatrare Israele. Adorate Dio. Guarda, è bene pregare, ma attenzione ai finti insegnamenti e le dottrine non bibliche. Contrariamente a certi insegnamenti di certi predicatori giudaizzanti che si sono infiltrati, e questo accadeva già nel Nuovo Testamento, vedi le epistole dei Galati, vedi Romani 2, 28 e 29, Romani 9, 6 a 8, che Dio non ha due popoli, un ebreo e uno cristiano, ma dalla resurrezione in poi il corpo di Cristo è solo uno, Galati 3, 28. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, siete tutti uno in Cristo Gesù. Galati 5, 6. Infatti in Cristo Gesù non ha valore la circoncisione o l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Siamo ancora qui a giocare con i protestanti cattolici, gli ebrei. E chi è il popolo? Popolo di qui, popolo di là. Il gioco delle tre carte. Indoviniamo qual è il popolo. Il popolo è Cristo e il suo corpo. Va bene? Guardi, Romani 3, 29 a 30... Mi leggi questa scrittura, gentilmente.
Romani
3, 29 a 30.
Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è Egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Romani 3, 29 e 30. Bella questa scrittura. Bellissima. Forte. Questo mostra che giudei o palestinesi è uguale davanti a Dio, giustificherà tutti quelli che credono per fede.
E ci sono gli evangelici che idolatrano gli ebrei.
Mm.
Li vedi lì nelle chiese evangeliche con la bandiera israeliana. Ci sono chiese evangeliche così stravolte che tolgono i crocifissi perché c'è un ebreo che deve predicare. Ma l'ebreo sarà meglio che si adatti alla croce di Cristo. Poveracci. C'è il Papa che, quando ha fatto l'incontro con degli islamici, si è nascosto la croce sotto il gilet. Povero Pacciamamo. Guarda, prestiamo attenzione. Gesù Cristo è il Salvatore di tutti, degli islamici e degli ebrei. Devono solo tutti quanti pentirsi dei propri peccati e accettare il Salvatore. E poi? E poi, nell'unità, nell'amore e nel Vangelo di Cristo, allora sì che si può fare business, nello Spirito. Guarda, Efesini 4, leggiamo qualche scrittura. Qui Efesini 4, 3 a 6.
Efesini 4, 3. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, da 3 a 6.
Sette volte qui lo ripete. Uno, 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 non due.
Signore, uno.
Non un popolo ebraico, uno cristiano, un popolo cattolico, un popolo protestante. Ma siete un branco di stravolti voi che vivisezionate il corpo di Cristo così. C'è un corpo, un Signore, una fede, uno spirito, un battesimo, un solo Dio, non una trinità di tre dei. Un Dio che è in Cristo e nello Spirito Santo e sono uno, non sono mai tre. Nella carne, forse fisicamente saranno tre corpi, ma come a livello divino è sempre uno, 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 uno. E se non lo capite, pregate e digiunate, Dio vi aiuterà. E non andate in giro a predicare Trinità, per cortesia, una parola che non esiste nella Bibbia, fa solo inciampare i poveracci che non capiscono. I testimoni di Geo sono così... Sono così persi nelle dottrine che hanno scritto la loro Bibbia. Al principio c'era la parola era con Dio, la parola era un Dio. Un Dio. E quanti ce ne sono di dei? Ah, c'è la Madonna, c'è l'Arcangelo Michele. Ma siete impazziti. Gesù non è un Dio, è parte del Padre, uno, 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 uno. E queste sono le sette. Allora, Efesini 2, andiamo a Efesini 2, 14.
Efesini 2, 14. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Efesini 2, 14.
Amen, amen. Leggete tutto il capitolo, è bellissimo.
Di due popoli ne ha fatto uno, cioè due popoli...
Cioè due popoli qui sono, uno era il popolo cristiano e l'altro erano gli Efesini, erano i gentili, capito? E uno era quello lì e poi c'era il popolo ebraico, quindi dipende se stai parlando degli ebrei o se stai parlando degli Efesini.
Ah.
Qui sta parlando degli Efesini e quindi e di due popoli, ebraico e cristiano, ne ha fatto uno.
Cioè,
però gli Efesini, Efesini diciamo è parte del corpo di Cristo perché erano salvati. Quindi dei due popoli ebraico e cristiano sono diventati uno.
Non parla di ebrei e gentili?
No. No, perché dice in Cristo. Se tu leggi Efesini 2,
sì.
Dei due popoli, uno è il popolo di Cristo e l'altro o il... puoi interpretarlo, o sono gli Efesini che diventano uno con Cristo, o sono gli ebrei che diventano uno con Cristo, però devono pentirsi.
Okay, okay.
Gli Efesini hanno già pentiti. Mm-hmm. Quindi devi spiegare un pochettino, ecco. Dipende da che punto di vista vuoi partire.
Mm-hmm.
Allora, gloria a Dio. E questo vale per gli ebrei di Gerusalemme, i musulmani di Gaza. E spero che questo metta un po' di luce, come Dio vede questa guerra. Che gli ebrei di Gaza... Gli ebrei di Gerusalemme, i musulmani di Gaza, che Cristo lo vorranno accettare, perché no? Lui è morto per pagare per i peccati anche di loro di Gaza, di loro di Gerusalemme. Quelli di Gerusalemme, gli ebrei israeliani non sono meglio di quelli di Gaza, perché non si sono ancora convertiti a Cristo e lo vedi da come si comportano. Mille occhi per un occhio, mille denti per un dente, cioè non seguono neanche la Bibbia che dice un dente per un dente, un occhio per un occhio. Quindi loro, quelli là uccidono uno, 10, 100, 200, quelli non so, alcune centinaia hanno ucciso, e adesso vanno lì e distruggono migliaia, ma quello non è dente per dente, quello è 10.000 denti per un dente. Bambini all'ospedale. Che non possono fare le operazioni, che non c'è elettricità, non c'è niente. Aspetta che tuo bambino che muore all'ospedale perché gli ebrei e gli israeliani devono bombardare la tua città. Perché un gruppo di Hamas hanno ucciso. Ma vai a cercare Hamas, ma non fate largo, non fate strada cannonate. Mandi gli investigatori, mandi pattuglie di soldati, sì, armate, eccetera, però vai di busso. Siamo venuti a controllare se c'è qualcuno di Hamas. Se ti sparano, rispondi. Ma non vai. Stanno mandando. Dora ci ha detto che lei vive in Israele. Fa: qui in continuazione sentiamo aerei avanti e indietro che vanno a bombardare Gaza. È così che va a cercare quella di Hamas. Ma pezzo di citrullo. Ti telefono, c'è qui uno in banca che vuole svaligiare la banca e ha ucciso una persona. La polizia arriva e comincia a sparare col bazooka contro la banca, ammazza tutti. È così che vai lì con calma, devi contrattare, devi parlare, e va bene. E non vai lì a ammazzare tutti quanti perché dentro lì forse c'è uno di Hamas.
Man.
E scusa, così diventi peggio dei nazisti. È così,
vero,
che
sì.
Si fanno. Si criticano i nazisti che loro per un tedesco morto uccidevano 10 ostaggi. Alle fosse ardeatine, ogni tedesco morto hanno ucciso 10 ostaggi, 10 presi a caso. Alla fine ne hanno ucciso, quanti erano? Insomma, mi pare 300 ne hanno ucciso, perché erano morti 30 nazisti. Il solo tempo in cui potrà venire la pace a Gaza e a Gerusalemme, come tra ucraini, russi, americani, cinesi e tutti che ora si odiano e sono stati ingannati dal diavolo, e credono di risolvere le cose con la morte dell'altro. Sarà solo quando e sarà solo per chi accetterà di ricevere l'amore e il perdono dello Spirito Santo di Cristo. E questo rappresenta il suo sacrificio compiuto per pagare per le malefatte di tutti. Tutti i peccatori, cristiani, ebrei, musulmani, americani, russi, e i peccati tuoi e miei e di tutto il mondo, come è scritto 1 Giovanni 2,2, egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 1 Giovanni 1,7, 8. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Grazie, Signore.
Se non è per il sangue di Gesù, fratelli, qui, altro che Gerusalemme e Gaza, qui si va tutti all'inferno. Grazie, Signore. 1 Giovanni 1, dice 7 all'8. Leggiamolo bene. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un l'altro, e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccati, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.
Questo è 1 Giovanni 1, 7 e 8.
È vero che la Bibbia, prendendo la Bibbia in mano e le profezie, vediamo che la Bibbia profetizza che alla fine Israele sarà la terra di Israele apparterà al popolo di Dio. Ma la Bibbia non dice da nessuna parte che sarà degli ebrei, lo sai?
Non dice?
Non lo dice. Non lo dice nel Nuovo Testamento, di sicuro. Nel Vecchio Testamento ti puoi confondere, perché il Vecchio Testamento non ha la finezza di distinguere tra ebrei e cristiani, perché non c'erano i cristiani. Ma il Vecchio Testamento continua con il Nuovo. E non dice da nessuna parte che la terra di Israele sarà degli ebrei. E controlla se vuoi. Il Nuovo Testamento indica in continuazione, questa è una cosa che molte chiese non capiscono, vediamo poi se riusciamo a capirlo noi. Il Nuovo Testamento mostra continuamente che il vero popolo di Dio alla fine non saranno gli ebrei. E chi saranno? Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non è la razza ebraica, il loro sangue, la loro carne, non è la discendenza di Abramo, ma è la discendenza di Cristo nello spirito, i nati di nuovo. Gli ebrei quindi potrebbero anche togliersi e evitare la fatica di tutte queste guerre, perché loro non erediteranno mai Israele, ma sarà il Cristo che loro hanno fatto crocifiggere. Lui erediterà tutto, lui che è il capo e anche il suo corpo. La Chiesa cristiana, quella vera, non quella falsa, non quella delle cerimonie, non quella delle mummie, non quella delle tradizioni, quella del fumo negli occhi, quelle chiese affumicate lì. Quindi gli ebrei possono anche evitare queste guerre. Riguardo il popolo di Dio, quale sarà il popolo di Dio? Il corpo di Cristo, quello sarà l'unico popolo di Dio, del quale gli ebrei, se vogliono, se aprono il cuore, e alla fine molti lo faranno, potranno entrare a far parte allo stesso modo del musulmano, dell'indù, dell'ateo, del satanista, della prostituta. La dice Gesù, Matteo 21,31, le prostitute vanno nel regno di Dio davanti a voi, ebrei. Matteo 21,31, scrivetevelo. Signore, aiuta le nostre chiese, Signore, aiutaci noi, Signore, a non essere addormentati, a non capire, a non leggere la Bibbia con i paraocchi dei predicatori. Lasciate perdere i predicatori che vi imbrogliano, seguite Gesù. Non dico tutti, la maggioranza, la maggior parte, specialmente quelli americani, Dio ci liberi. Sto dicendo che sono tutti falsi, non sto dicendo quello. Sto dicendo che quasi tutti sono ingannati, tutti lì a baciare i piedi a Israele. Guarda, se diamo un'occhiata alle scritture, per evitare che qualcuno pensi che stiamo dando i numeri dell'otto qua, sai, diciamo questo qua è impazzito questo. Chi sa le critiche che mi beccherò su internet, ragazzi. Che mica puoi ragionare con uno che ha il cervello lavato, eh? Comunque, guardate, possiamo dare una... Guarda, Angelina, vorrei adesso mettere giù alcuni punti riguardo il rapimento e Armageddon. Possiamo andare lì?
Sì, sì, certamente, perché vogliamo capire bene le profezie. Vogliamo essere una chiesa attiva, una chiesa che ama la parola, una chiesa nello spirito, che si muove, che evangelizza. E quindi, fratelli, prima di tutto, grazie a voi che volete fare questo, essere così, anche che ci aiutate con la vostra presenza in questa missione, con le offerte, con le decime, con le preghiere, con il sostegno continuo che ci inviate. Dio vi benedica. Vogliamo essere una chiesa attiva.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Signore, aiutaci, Signore. Allora, il primo punto che vorrei toccare, fratelli, carta e penna, è che Gesù viene per il rapimento, viene, e viene per Armageddon, questo è chiaro, no? Viene il rapimento e poi Armageddon. Allora, approcceremo questo insegnamento questa volta e cominceremo da Zaccaria 12, va bene, questo sarà il nuovo approccio di oggi.
Zaccaria 12?
Lo dimostreremo attraverso Zaccaria.
Cosa dimostriamo adesso?
Dimostriamo che di quello che abbiamo parlato fino adesso, chi è veramente il popolo di Dio, qual è il vero popolo di Dio, sarà il corpo di Cristo, uh-huh, a chi appartiene Israele,
okay. Okay.
Eccetera. Allora, innanzitutto, numero uno, Gesù viene sia per il rapimento, poi viene per Armageddon. Okay, cominciamo da Zaccaria 12, verso 2, Angelina.
Zaccaria 12,2.
Ecco, poi andremo avanti.
Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata.
Hai capito? Qui dice, no? Che il Signore renderà Gerusalemme una coppa di stordimento. Infatti già adesso tutti quelli, cioè gli islamici, i musulmani, le nazioni arabe intorno a Israele oggi la vorrebbero distruggere, non possono. E si struggono, perché noi 1,8 miliardi di islamici non riusciamo a vincere, 9 milioni non ci riescono. Ah, dice, c'è l'America che li sostiene. Sì, adesso c'è anche l'America che... Ma quando nel 1948 che tutte le nazioni circostanti hanno assaltato Israele, che non aveva niente, non aveva l'America, non aveva l'Inghilterra, non aveva un esercito, non aveva niente, e ha vinto lo stesso. Perché Dio, in vista della conversione di Israele al tempo della fine, Dio nel 48 ha deciso di dare vita ad Israele di nuovo. Perché? No, perché Israele lo merita? No, non lo merita. E perché lo fa? Perché non neanche la vuole dare vinta al diavolo, ecco perché. Quindi anche i più dubbiosi dovrebbero poter vedere l'adempimento di questa profezia, che Israele è già adesso circondata da soli nemici, quindi è un segno dei tempi che l'anticristo si avvicina. Va bene, verso 3.
Zaccaria 12,3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei.
Ecco, già adesso hanno cominciato ad adunarsi contro Gerusalemme, le nazioni della terra. È rimasto solo l'America veramente a difenderla. L'America ha mandato una portaerei per difenderla, l'Europa ha mandato niente.
Però non siamo arrivati a questo punto delle profezie.
No, ma siamo vicini però.
Ah.
Siamo vicini che tutte le nazioni intorno la stanno circondando.
Sì.
E se non fosse per questa portaerei americana qui, Hezbollah e compagnia bella avrebbe già assaltati e fatto fuori. Ma l'America di colpo ha mandato la migliore portaerei che hanno. Allora, quindi siamo vicini al Armageddon, siamo vicini alla distruzione di questa battaglia che viene presto. Verso 4.
In quel giorno, dice il Signore, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano. Io aprirò miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. Zaccaria 12,2-4.
Quindi i cavalli dei popoli, la cavalleria, cioè nel Vecchio Testamento la cavalleria è quello che oggi chiamiamo i mezzi corazzati. Ecco, questo che succede. Quando arriverà l'Anticristo, lui darà il segnale e Israele sarà invasa. Lo vediamo Ezechiele 38-39, e Israele sarà invasa. Quindi credo che anche, le dice la profezia, colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli, i cavalieri, i soldati, insomma. Credo che questa cecità abbia a che fare con le sette trombe di Apocalisse 8-12 e Apocalisse 9-2.
In che senso?
E leggilo, guarda, ho messo lì queste scritture per te da leggere.
Apocalisse 8-12
sì.
Dice, quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Apocalisse 8-12
9-2
Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Apocalisse 9-2
Okay,
però questo è durante la tribolazione.
E questo qua, sì, infatti questo è il futuro, non è adesso.
Sì.
Qui vediamo in Zaccaria 12-4 dice, in quel giorno colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. Cavalli devi interpretare, qui vuol dire carri armati, mezzi corazzati,
sì, sì, sì,
che adesso non fanno più la guerra con i cavalli. E quindi dice qua che sarà colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle, la loro luce si spense e diminuì di un terzo il chiarore. Cioè i cavalli saranno colpiti da cecità, cioè i mezzi meccanizzati, i carri armati, non potranno lavorare. Perché sì, i carri armati ci vedono anche di notte, perché c'hanno, io mi ricordo il militare, avevamo questi carri armati che avevano gli infrarossi e vedono anche di notte,
sì.
Questo è normale. Però quando ci sono diciamo esplosioni, c'è polvere nell'aria, la polvere, infrarossi non ci vedono nella polvere. Quindi colpirò di cecità i cavalli, vuol dire che ciecherà i mezzi corazzati dell'anticristo. Dice questo, no? un dettaglio.
E questo buio che sarà, che il chiarore del giorno sarà diminuito, questo succederà durante la tribolazione, durante le trombe che suonano, rimarrà così buio fino ad Armageddon?
No, è una cosa parziale, è una cosa, infatti dice Apocalisse 8-12, dice il quarto angelo suonò la tromba e fu colpito un terzo del sole,
sì,
la luna e le stelle, quindi diciamo un terzo della luce sarà abbassata.
Ah, meno luce, ma non buio completo.
No, poi aggiunge, e un terzo della luce si spense il chiarore del giorno, come quello della notte diminuì di un terzo. Come mai sia notte che giorno? Perché ci sono queste guerre, queste esplosioni atomiche, eccetera, che provocheranno, ma saranno grandi, non sarà solo una bomba atomica a Hiroshima, qui sono cose moltissime saranno.
Ah, credo che l'hai già detto nel passato, sì, sì, sì.
Va bene, andiamo a Zaccaria 14 adesso.
A Zaccaria 14.
Allora, cosa stiamo facendo qui? Stiamo facendo un po' una cronologia, però oggi stiamo partendo da Zaccaria, per mostrare un po' il tempo, la cronologia del tempo della fine, per mostrare alla fine di chi sarà Israele.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì.
Se sarà di Israele o di chi sarà. E ci sono delle sorprese.
Sì.
Per chi non ha fatto il suo studio. Vi ricordo, fratelli, che abbiamo il corso biblico che mandiamo gratis a richiesta. Allora, 14, 1 e 2.
Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme.
Capito? Qua dice tutte le nazioni. Qui siamo in un tempo quando l'anticristo controlla tutto il mondo. Infatti abbiamo calcolato nel nostro studio biblico che questo avviene dopo la distruzione dell'America, di Babilonia, quando l'anticristo c'ha tutto il mondo. Per questo dice tutte le nazioni, che l'anticristo avrà tutto il mondo per brevissimo tempo, i giorni saranno accorciati. Il giorno del Signore naturalmente è Armageddon, che come ben sappiamo viene dopo il rapimento. Armageddon sappiamo che è la seconda mietitura di quel capitolo che è Apocalisse 14, ci sono due mietiture. Sappiamo che la prima mietitura è rapimento, seconda mietitura sappiamo che è Armageddon. Quindi familiarizzatevi con questa profezia, così quando evangelizzate sapete di cosa state parlando. Cioè, se invece di memorizzare la televisione che non vi aiuta per niente, vi deprime e vi toglie il sonno, studiate, ripassate, memorizzate, meditate, imparate a menadito le profezie. E qui ci dovete studiarlo giorno dopo giorno, essere una chiesa fedele, una vergine con olio nella lampada. Andiamo a Zaccaria 14, seconda parte della scrittura numero 2.
La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Zaccaria 14, 2.
Quindi sta dicendo che non ci sarà un genocidio totale degli ebrei. Perché adesso vedremo, si convertono. Quindi nei giorni scorsi abbiamo visto le notizie di Hamas. Hamas, in base alle notizie trapelate, e naturalmente non sappiamo se ogni dettaglio sia vero o no, però sembra che abbiamo visto un esempio di questo. Va bene, che le donne violentate, le case saccheggiate, eccetera.
Sì.
Abbiamo visto che Hamas ha dato un esempio di questo, andando di porta in porta facendo questo, violentando, uccidendo, eccetera. Attenzione però, diciamo, dipende quale propaganda ascoltate, perché ancora c'è molta confusione. Poi magari si scoprirà che le cose non erano così, erano peggio, non erano così, erano meglio. Vedremo, ok? Quindi mettiamola condizionale. Allora, torniamo a Zaccaria, che la città viene presa, le case saccheggiate, eccetera. Andiamo al verso 3, Zaccaria 14.
Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia.
Allora, questo qui è l'arrivo di Gesù per Armageddon, questo non è il rapimento, il rapimento c'è già stato, visto che sappiamo di sicuro che il rapimento precede Armageddon. Va bene, verso 4.
In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Sarebbe sud. Quindi qui ci dice il modo che la montagna si spaccherà. Una metà verso nord, settentrione, e una metà verso sud, meridione. E questo aiuterà gli abitanti di Gerusalemme a fuggire. Infatti, quale montagna sta parlando? Stiamo parlando del Monte degli Ulivi. Tra l'altro, i geologhi ci dicono che il Monte degli Ulivi c'è una crepa che va da oriente a occidente, esattamente la direzione che la profezia dice, che questa crepa si allarga e ci sarà metà monte a nord e metà monte a sud. Andiamo al passo secondo adesso. Dopo il rapimento della Chiesa cristiana, al vedere questo, gli ebrei si convertono. Lo leggiamo?
Sì.
E qui siamo, prendete appunti, fratelli. Zaccaria 12, 7 a 12. Qui vediamo la conversione di Israele, che non è, come dicono certi predicatori americani, che sarà durante la tribolazione, ma non hanno scritture. Queste sparate non meritano neanche risposta, perché non è basata sulle scritture. Perché Israele deve convertirsi durante la tribolazione, che nella Bibbia non c'è scritto? Invece si converte, ecco qui, si converte proprio tra il rapimento e Armageddon, dopo la tribolazione. Leggi per cortesia 7 a 12.
Il Signore salverà prima le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non si innalzi al di sopra di Giuda.
In quel giorno
il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Alt!
Wow!
Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo, in una parola, Armageddon. Distruggerò tutte le nazioni che saranno venuti contro Gerusalemme. Attenzione! Adesso Gerusalemme è la Gerusalemme cristiana.
Ah, in questo capitolo?
In questo capitolo. Qui non è più la Gerusalemme ebraica.
Uh-huh.
Qui non si parla più della legge di Mosè, non ci saranno più gli ebrei con la barba lunga, perché Mosè aveva la barba lunga, eccetera, eccetera, col cappellino in testa, perché Vecchio Testamento. No, qui saranno cristiani tra i cristiani, cristiani come i cristiani, e sarà la Gerusalemme cristiana, un piccolo simbolo ed esempio della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, in Apocalisse capitolo 21. E spanderò sulla casa di Davide, leggi Angelina, la prima parte del verso 10, siamo Zaccaria 12, 10, la conversione degli ebrei.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Zaccaria 12, da 7 a 10.
Attenzione, non è super grazia, eh? Perché se era super grazia si sarebbero convertiti 2000 anni fa. Ma siccome la super grazia è una baggianata di certi predicatori, rimane per lo spirito di grazia e di supplicazione. E perché Dio manda la grazia? Perché guardano a Lui, perché cominciano a dire, caspita, ma sta a vedere che Gesù è il Messia, è proprio Lui. E allora guardano, la grazia scende, si salvano. Quindi fate attenzione che in nessun altro tempo Israele si convertirà. Attenti alle dottrine errate, senza fondamento scritturale, che dicono che Israele si convertirebbe durante la tribolazione. Attenzione, non cadete in quella fossa, se no sballano tutte le profezie.
E vediamo dalle profezie che Israele si converte all'ultimo minuto, anzi ultimo secondo, proprio al rapimento.
Dopo che le donne sono state violentate, dopo che la città è stata assaltata, saccheggiata, quello che hanno fatto questi qua col deltaplano, che sono andati lì a sparare, eccetera, abbiamo visto i filmati, andate nelle case per case, questo si svolgerà sotto il patrocinio, la protezione delle armate dell'Anticristo. Grazie a Dio che sarà breve.
Cioè, vediamo la conversione di Israele, anche se è un po' troppo tardi. La Bibbia parla della conversione dei palestinesi o cosa succede con loro?
Beh, semplicemente la Bibbia dice che chiunque leggi le profezie della salvezza, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Cioè, così come gli ebrei si convertono al vedere Gesù che viene per il rapimento, così anche i musulmani, gli islamici, gli indù e tutti quanti, cioè quelli senza marchio della bestia, si convertiranno.
Quindi chi vorrà si potrà convertire.
Sì, Israele non c'ha il marchio della bestia, se no non si potrebbe convertire, e questa è una conferma che ho dato. Israele è un posto di rifugio per quelli che devono stare in Medio Oriente, che devono, beh, lì sarete relativamente protetti. Cioè Israele non sarà mai invasa tranne dopo il rapimento. Questa invasione è dopo il rapimento, va bene? È subito prima dell'Apocalisse, che c'è l'Armageddon. Allora, dove sei arrivata?
Ho letto 12:10.
Allora, vai pure avanti tranquilla.
E finisco il 10. E ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito.
Cioè lo stesso come Gesù dice, Matteo 24, 29, 30, che ci fu cordoglio quando Gesù torna per il rapimento, c'è grande cordoglio, a lutto, dolore, le tribù della terra, è questo.
In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pari al lutto di Adadrimmon nella valle di Megiddo. Il paese farà cordoglio, ogni famiglia per proprio conto, la famiglia della casa di Davide da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Nathan da una parte e le loro mogli da un'altra parte. Zaccaria 12, 10 a 12.
Domanda sul cordoglio. Hai notato il cordoglio, Angelina?
Sì, ho notato. C'è un grande cordoglio. Perché piangono?
Ecco, grande cordoglio. E questo è perché c'è un grande cordoglio, perché adesso, dopo il rapimento, al rapimento, per la prima volta, Israele si rende conto di avere crocifisso proprio Messia e Salvatore. Lo riconoscono che è Gesù Cristo. Lo sapranno. Ed è questo amaro pentimento che ora li guida alla salvezza di Cristo, perché senza pentimento non c'è salvezza. E allora si pentono, e questo cordoglio, che ci sarà un grandi pianti, si strapperanno i capelli, il Cristo che avevano sputato sopra, i cristiani che avevano disprezzato, offeso, ingiuriato, capiscono che il male che hanno fatto e si convertono. E questa è la conversione di Israele. Quindi queste sono le scritture. Quelle che vi dicono Israele si converte durante la tribolazione sono imbroglioni, falsari. Perché? Ma non meritano neanche una risposta, perché non hanno scritture. E le quattro scritture che citano non c'entrano niente. E qui finiscono tutte le guerre ed inizia il regno di Dio. E solamente allora finiranno le liti sulla terra, compresa la guerra tra palestinesi e israeliani. Infatti in tutto il mondo questo sarà l'inizio della pace, l'inizio del millennio, l'inizio del regno di Cristo che regnerà attraverso di noi, quelli di noi degni. Leggere Apocalisse 20, dal 4 al 6, questo è il regno della Chiesa di Cristo, la Chiesa fedele. Cristo è la sola via della pace, perché con la guerra Israele non otterrà mai nulla, non in questa era, e così come non ha potuto nel Vecchio Testamento per la sua ribellione. E allora lo permetterà che il regno di Dio continui nel millennio. E allora adesso è ingiustificabile adesso davanti al Signore qualsiasi tipo di violenza, di guerra da parte di chi che sia. Va bene, il Signore non vuole la violenza contro Hamas, non vuole la violenza di Hamas. Gli ebrei diranno, sì, ma loro ci uccidono perché noi... Vai. Gesù dice, porgi l'altra guancia, semplicemente ama il tuo nemico e alla fine vincerai come hanno vinto i primi cristiani che hanno vinto l'impero romano. Quindi niente di male che la nazione di Israele, come qualunque altra nazione, resista e combatta per difendersi, ma non di usare il proprio esercito per opprimere i musulmani o chiunque altro. Difendersi da un attacco non è lo stesso come opprimere altri popoli.
Vero, sì.
L'Ucraina si sta difendendo dall'attacco russo. Beh, veramente dipende dai punti di vista. E se tu chiedi ai russofoni del Donbass, ti diranno la Russia è venuta qua a difenderci dai vostri attacchi, quando dal 2014 ci avete bombardato per 8 anni. E allora è vero anche però che molti musulmani vorrebbero cancellare Israele dalla cartina, è vero, ma noi cristiani siamo chiamati a proclamare la verità del Vangelo, non la verità di Israele e degli ebrei che neanche sono veri ebrei, in base a Apocalisse 2.9, Apocalisse 3.9, dice che questi ebrei non sono veri ebrei. Ebrei che respingono Gesù non sono veri ebrei. I veri ebrei sono i cristiani. Va bene, i veri discendenza di Abramo, discendenza nello spirito. E alla fine solamente l'amore del Vangelo potrà risolvere tutti i conflitti. Grazie Signore.
Amen.
Grazie Signore. Guarda, ha messo questo sulla radio?
Questa foto sì, è sulla pagina radio. È la seconda foto quando aprite il sito radioblast.net.
Grazie Signore. Ho messo anche una citazione, la leggiamo?
Sì, sì.
Leggi pure Angelina.
Gesù è andato alla radice di tutti i mali e tutte le guerre. Amate i vostri nemici.
Amen.
È lui la medicina che il mondo secolare aspetta. I cuori induriti che sparano e uccidono, che pensano che il male si risolve con il male. è lui la risposta di cui hanno bisogno ebrei, palestinesi, ucraini, russi, americani e tutto il mondo. Qualcuno degli attuali famosi grandi parlatori politici da dietro i loro microfoni desiderano spiegare a questi bambini i motivi politici delle loro guerre? Impariamo però da Gesù ed evitiamo di addossare sempre tutte le colpe sugli altri, che in politica è l'inganno numero uno. Gesù non lo fece. In un mondo dove tutti i perduti vogliono diritti e dominio, Gesù non ha cercato i suoi diritti. Si è caricato dei peccati miei, tuoi e del mondo, e senza fanfara si è avviato alla sua meta del Calvario, come è scritto. Isaia 53, da 4 a 12. Erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, dopo il tormento dell'anima, il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia 53, da 4 a 12.
Gloria, Signore.
Bellissimo.
Fratelli, il nostro Dio è il solo, la sola religione, dove il Dio paga, il Dio della religione, cioè il nostro Cristo, paga per i peccati del suo popolo. Ogni religione c'ha un Dio che ti fa pagare a te, devi pagare tu per la tua salvezza, con le tue opere, devi essere bravo, buono, devi uccidere i nemici, devi fare la jihad, devi. Se vuoi andare in cielo a velocità accelerata, devi uccidere i nemici, dicono certe religioni. E allora se uccidi i nemici, garanzia assicurata del regno di Dio. Io, secondo me, è garanzia assicurata dell'inferno. La nostra religione, fratelli, se religione vogliamo chiamarla, è l'unica che c'è un Dio che paga per i tuoi peccati. Solo Gesù e la sua parola sono in grado di porre fine al peccato e alla morte. Solo lui può porre fine di riempire i cimiteri, gli ospedali. Solo lui può riempire i cuori di quelli che lo ricevono con lo Spirito Santo di amore, amore vero. E lui, Gesù, rimane la sola cura contro i mali del maligno. È scritto Romani 12, 18.
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché
sta scritto.
A me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame,
dagli da mangiare.
Se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Romani 12, 18 a 20.
Gloria, amen. Gloria, gloria, amen. Gloria, 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 Signore.
Gloria a te, Gesù.
Gloria, non potremo mai dargli abbastanza gloria, non solo a chiacchiere religiose, ma con le opere, con i fatti.
Amen.
Questa è la sola verità, che alla fine trionferà e Dio onnipotente si assicurerà che trionfi.
Amen.
Grazie Gesù, grazie Signore. Dio ti benedica, Angela.
Oh, Dio benedica te.
Ti do il microfono.
Grazie. Allora, ascoltiamo una bellissima canzone che che parla dei poveri bambini che soffrono per la guerra e non importa se sono ebrei o palestinesi, sono bambini, perché devono soffrire per gli errori dei grandi? Ascoltiamo la canzone L'angelo postino.
Gesù bambino, dal tuo nome mio al suo angelo postino. Non ti scrivo per me, perché io sono fortunato. Faccio i compiti e poi con gli amici gioco nel prato. Non ti scrivo per me, ma per tutti i bambini nati laggiù, dove fanno la guerra, io li ho visti alla TV. Amico mio, non lasciarli soli, così, se tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì. Insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo e tutti insieme in un coro noi saremo giganti e mai più pagheremo degli errori dei grandi. Il buio finirà, la luce tornerà, negli occhi di un fratellino pieni ancora d'amore che ora piango di gioia e non più di dolore. Un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Pronto, io ti devo salutare. Gesù, pensaci tu alle mamme e ai bambini nati laggiù, dove fanno la guerra e non dormono più. Amico mio, non lasciarli soli. Tu vuoi vengo anch'io e andiamo tutti lì. E tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. E tutti insieme in un coro noi saremo giganti e mai più pagheremo per gli errori dei grandi. Il buio finirà, la luce tornerà, negli occhi di un fratellino vieni ancora d'amore che ora piango di gioia e non più di dolore. Tutti insieme faremo un bel giro tondo, insieme noi guariremo tutti i mali del mondo. Se tu vuoi vengo anch'io, Gesù, amico mio. Questa, caro papà, è una lettera a Gesù bambino. Dal tuo nome mio al suo angelo postino.
Questa è la risposta ai mali del mondo, l'amore, l'amore che tutti abbiamo nel cuore e tutti possiamo dare se solo vogliamo. È l'amore di Gesù. Gesù è venuto per mostrarci quel tipo di amore, dove porge l'altra guancia, non sputile, non tiri le bombe, dove ami, dove perdoni. E ci ha detto, amate i vostri nemici. Gesù ci ha insegnato come fare, ma dipende da noi se apriamo il cuore.
Grazie Gesù, grazie Signore. Grazie Signore, il mondo è qui, Gesù, a litigare se fare un mondo ebraico. Il mondo di Abramo, il mondo di Giacobbe, o il mondo di Maometto, o il mondo del Papa della Pacciamama, o il mondo dei protestanti, dei mormoni. Quale mondo vogliamo? Ma cosa c'è di male con il mondo di Gesù? Ma qualcuno me lo vuole spiegare? Il mondo della Madonna. Ma lasciatela in pace la Madonna che è in cielo, tranquilla ad adorare Dio, senza bambolotto col ciucciotto in braccio. Signore Gesù, viene un mondo dove l'islamico prenderà la mano dell'ebreo e insieme loderanno Dio, il Dio dell'amore. Il cattolico prenderà la mano del protestante e insieme loderanno Dio. Il madonnaro prenderà la mano del cristiano, solo cristiano, e insieme ameranno Dio. Signore, manda il tuo mondo al più presto, Signore. Signore, io sono scocciato di questo mondo di immondizia, di idoli, di bugie, di religioni. Signore, voglio il mondo di Gesù, il mondo del Vangelo, il mondo dello Spirito Santo. Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e fatta in cielo, che sia fatta anche in terra. Dacci oggi il nostro amore quotidiano per amare il mio rivale ebreo, islamico. Signore, 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 ti amo, Signore. Solo tu, il Dio dell'amore, può essere il vero Dio. Non l'amore bla bla e chiacchierato e predicato in chiese morte. Grazie a Dio per le chiese vive. Ma l'amore mostrato da un uomo che si chiama Gesù Cristo. Ce l'ha mostrato nella carne, nelle opere. Ce l'ha mostrato come uomo. Non è sulla luna che dice non riesco ad arrivarci, non è al centro della terra che non riesco a abbassarmi. Ma Gesù Cristo, il suo Spirito Santo, è adesso nel mio cuore. Alleluia.
Amen.